Scientificast, il podcast più ascoltato dai bambini tra gli 8 e i 10 mesi, episodio 417.
Buongiorno amici ascoltatori, per questa puntata ci siamo io, Anna, e sono qui con...
Giuliano, ciao a tutti, detto Julien. Tra l'altro Anna, buongiorno, buonasera o buon pomeriggio.
Ah, hai ragione. Bisogna evitare i tempi e il riferimento temporale nei podcast.
Sì. Esatto.
Ma io però sono reduce da un venerdì dublinese e quindi sono un po' rintronata. Comunque...
Venerdì da leoni, a suon di pinte, brava. Cioè brava, dipende. Ricordatevi ascoltatori, enjoy alcohol responsibly, giusto?
giustamente.
Come si fa spesso nelle serate dublinesi.
Sempre in modo responsabile, assolutamente.
Sempre in modo responsabile, assolutamente. Molto bene, allora benvenuti in questo episodio. Io non ho guardato il numero, tu lo sai che numero siamo.
Sì, 417. Episodio.
Bravissima, tu sei sempre quella più efficiente e facciamo un minimo di sommario di quello che vedremo, sentiremo oggi. Non prima però per rallegrarci per il mio microfono nuovo. Grazie ascoltatori. Sì, volevo ringraziare subito tutti gli ascoltatori perché finalmente dopo tanti anni Scientificast mi ha regalato un bel microfono nuovo e sono molto contento, spero che funzioni molto bene e questo dobbiamo ringraziare ovviamente i nostri ascoltatori che ci donano i loro risparmi e noi riusciamo a assicurare un po' la qualità tecnica di Scientificast. Bene, detto questo, oggi parliamo di meduse, è una, ovviamente una novità estiva sulle meduse, ci doveva essere anche quest'anno. Giorgio intervisterà Francesca Luoni sulla radioprotezione nello spazio, poi Anna ci racconterà qualcosa su una recente conferenza in campo delle neuroscienze della psicologia infantile. Infant Studies si chiamano, giusto?
Infant Studies, esatto, però si traduce veramente male, studi infantili viene un po' male, però comunque sì, il concetto è quello.
Gli studi infantili sembrano sì. Tipo studio come si costruisce la casetta con i Lego, no?
Esatto,
tipo...
sì, infatti.
Oppure come si usa il Pongo.
A proposito di Lego, ci sono delle ricerche che sono finanziate da Lego comunque in quel campo. Quindi,
ah sì? Sì, ma sì. La Lego, guarda che interessante, è sì. una realtà.
No, ma infatti comincerò a guardarci perché... Vuoi dire, cioè, lo chiamano proprio Lego Professor, quello che, cioè, non vorrei dire, mi sembra fantastico.
Ma no, tra l'altro, con Lego, io ho visto addirittura, questo stiamo già divagando, sì. Ancora prima di iniziare l'episodio, ma ho visto dal vivo un microscopio a forza atomica fatto con Lego.
Funzionava? Ok. Cioè, bellissimo,
c'è cioè, un microscopio, adesso per gli ascoltatori diversamente microscopisti, il microscopio a forza atomica è una sorta di microscopio che però non ha una ottica, ha praticamente una micro-nanopunta che scorrendo più o meno diciamo su una superficie ne legge la topografia, quindi è una addirittura a volte senza neanche toccarla, quindi considerando solo quello che è l'interazione con la superficie a livello elettrostatico, elettromagnetico, quindi più o meno poi
fa una specie di scan della superficie di qualcosa, ecco.
Sì, però toccando, okay. Fisicamente toccando o comunque andando molto molto vicino alla superficie e con una micro nanopunta. E l'ho visto fatto con Lego, che facevano la stessa cosa, cioè leggevano la superficie di una monetina, mi sembra da un centesimo, la topografia della monetina, e una roba, l'ho fatta in Italia tra l'altro, mi sembra, se non sbaglio, era l'Istituto di Biofisica del CNR di Pisa che aveva messo su questa cosa, e avevamo fatto tutti i laboratori didattici per ragazzi con i Lego, in cui si costruivano queste robe assurde, questi strumenti da... Boh.
Fighissimo.
Bellissimo.
So, quindi, viva la Lego, e questo era l'argomento bonus che nessuno si aspettava.
Esatto, l'argomento bonus.
Ma di cui tutti avevate bisogno. E invece ora, cominciando con la puntata, meduse. Parliamo di meduse come tutti gli anni, d'estate.
Esatto.
Giuliano.
Come d'autunno cadono le foglie, d'estate si parla di meduse. E ovviamente non parliamo di meduse di una cosa, diciamo, già detta e ridetta, ma parliamo di una pubblicazione che, devo dire, mi ha piuttosto colpito. Allora, abbiamo parlato diverse volte delle meduse, di come queste meduse possano essere urticanti, se possono o non possono essere pericolose per gli esseri umani. Non parleremo di tutto questo filone che più o meno abbiamo già trattato. Ma andremo nel dettaglio sul meccanismo con il quale la medusa punge, che era stato comunque trascurato negli anni e non era mai stato studiato nel dettaglio, anche perché è uno dei processi, diciamo, biologici, dei processi meccanici all'interno di un organismo più veloci in natura. Si parla di pochissimi millisecondi. Quindi è proprio una cosa che succede molto molto in fretta e al contatto di un tentacolo della medusa, ma per dare un po' di inquadramento scientifico, di tutti gli icnidari, quindi anche di i polipi del corallo, i polipi della gorgonia, gli anemoni, tutti quelli che fanno parte degli icnidari hanno queste strutture che si chiamano cnidociti o nematocisti a seconda delle diverse tipologie di nomenclatura, che contengono all'interno un piccolo dardo che col contatto meccanico viene liberato e punge insieme a delle tossine e quindi crea l'irritazione. Questo è quello che si sapeva più o meno fino adesso. Quello che hanno fatto è andare a vedere nel dettaglio proprio la dinamica, per caso, come spesso accade. Non so se anche te, Anna, nei tuoi studi può capitare questi casi di serendipità, no? Di cose che tu non stai guardando, ma poi a un certo punto ti salta
di colpo, dici: ma cos'è questa cosa così strana e perché è nei miei risultati e non dovrebbe essere così? O no, ho sbagliato tutto. Ehi, invece è interessante. Sì.
Esatto, il meccanismo è esattamente quello. Ed è la stessa cosa che questo personaggio con un nome per noi un po' ostico, che è Carbulut, che è del Gibson Lab, stava facendo gli studi sulla Nematostella vectensis, che è un anemone di mare, e nello studiare meccanismi di colorazione di questo anemone si è reso conto che aveva fotografato, tra virgolette, diversi stadi di espulsione di questi dardi dal nematocista.
Wow.
E quindi ha detto: aspetta, vediamolo un attimo, no? Cioè, si è messo a usare microscopia elettronica tridimensionale, elaborazione di immagine avanzata, ha fatto anche poi, c'è stata tutta una parte anche genetica, quindi per vedere, variando alcuni aspetti genetici dell'organismo, come poteva variare la reazione e la dinamica del rilascio di questa freccia, diciamo, questo dardo che c'è all'interno della struttura. Insomma, ha iniziato tutto un filone di studi che l'ha portato poi a pubblicare su Nature Communication, per la prima volta descritto il meccanismo e anche visualizzato, perché nel link che vi lascerò negli episodi voi non trovate solo il paper, e anche in realtà vi potrei lasciare il link alla news che è andato sul sito dello Stowers Institute for Medical Research, che è proprio la struttura che ha collaborato con questo Gibson Lab dove si è fatta la ricerca. Ma troverete anche un link YouTube dove vedere la ricostruzione tridimensionale della struttura di questo organello, di questo nematocisti, dove dentro è contenuto questo dardo. E poi trovate anche invece le immagini al microscopio con marcature, quindi fluorescenti, quindi si vedono con colori anche molto sgargianti, che fanno vedere la sequenza passo passo. E poi è ricostruito anche un modello invece 3D basato su immagini reali per far comprendere meglio quello che è la dinamica. E adesso veniamo alla dinamica, perché sono veramente pochi millisecondi, però succedono molte cose. Praticamente questo sacchettino, che è ce ne sono centinaia lungo i tentacoli degli icnidari e delle meduse, quindi, e tutti gli altri loro cugini, contiene un dardo, una freccia, diciamo, arrotolata in molte sottostrutture. Col contatto meccanico, nella prima fase, la sacca si apre e c'è uno shock osmotico che praticamente spinge all'esterno la prima parte di uno stelo. Molta parte resta ancora, delle sottostrutture resta ancora sotto. L'energia cinetica accumulata da queste sottostrutture poi crea la seconda fase, che è l'estrusione, in cui queste sottostrutture incominciano a percorrere lo stelo principale. Si arrotolano a spirale attorno allo stelo principale e a quel punto incominciano a distribuire anche delle tossine lungo lo stelo. Quando lo stelo continua nell'ultima fase, che è la terza fase, ad espandersi, si vedrà uno stelo molto lungo con una specie di doppio avvolgimento intorno, con delle zone in cui vengono poi si accumulano le tossine, che poi vengono rilasciate al contatto con il corpo. Quindi è molto curioso, perché prima noi pensavamo fosse semplicemente una punta, uno stelo con una punta in cima che si conficcava, invece ci sono delle strutture che assicurano la spinta, la velocità dell'espulsione e poi anche la distribuzione delle tossine in diverse parti di questo stelo. E a vederlo, ovviamente, mi dispiace che in questo caso siamo in podcast, perché è molto bella l'immagine, è davvero d'effetto, perché sembra una struttura molto complessa. Ora, al di là del fascino, che come capite, ovviamente io sono vittima, no? Poi Anna lo sai, noi...
No, è bellissimo. È bellissimo. Sembra molto da super cattivo. Sembra veramente una cosa cattiva.
Sì, sì, ma infatti, cioè, tutto sommato, se ci pensi, la puntura della medusa è una cosa da super cattivi, no? Come arma. Il problema per la medusa è che, poveraccia, non è lei che decide quando liberare, no, queste armi. In realtà, appunto, le armi vengono liberate a semplice contatto meccanico, quindi questa è una strategia che la medusa utilizza, ma suo malgrado. Ecco, al di là della bellezza che io, Anna e forse un po' di altre persone anche possono cogliere del descrivere nel dettaglio un fenomeno naturale che si sa che avviene, ma non si sa esattamente come avviene, e vederlo, vedere la struttura, vederla nei dettagli, come potrete vedere nel link che vi lasciamo nell'episodio. Una cosa interessante è che stanno studiando, in collaborazione con questo Medical Center, lo Stowers Institute for Medical Research, un'applicazione nel campo delle tecnologie bioispirate. Cioè, una dei filoni di ricerca in campo biomedico piuttosto diffuso è quello di trovare dei sistemi di delivery dei farmaci che siano efficaci, veloci, efficaci, economici, e comunque che diciamo permettano l'ottimizzazione del processo. Effettivamente qui è proprio un'iniezione di farmaci. Si parla di una microiniezione che porta un farmaco, in questo caso delle tossine, all'interno di un corpo, senza bisogno di fonti energetiche, perché l'energia è l'osmosi, che lo shock osmotico che riceve il dardo quando si apre per contatto meccanico questa capsula, e l'energia cinetica accumulata dalle strutture all'interno della capsula del nematociste. Quindi la cosa interessante è che si potrebbe replicare una micro tecnologia per iniettare un farmaco, ispirandosi proprio alle dinamiche di queste fasi che abbiamo descritto. E secondo me è bellissimo.
Bellissimo, sì, è assolutamente meraviglioso. Mamma mia.
Bene, non sono stato neanche troppo lungo, sì. No? Sono stato anche abbastanza bravo. Quindi la prossima volta che vedete una medusa, guardatela con rispetto, perché comunque questa cosa è affascinante e potrebbe risolvere magari un problema anche della medicina moderna.
Ogni tanto, non so se ti capita, c'è qualcuno che dice ma se poi capisci tutto magari perdi il mistero, no? Perdi la bellezza, ma in realtà non è vero, cioè più capiamo cose, più io resto, come si dice in italiano, astonished, sorpresa da quanto è bello il mondo, in realtà è più bello di quello che pensi di sapere.
Diciamo che fortunatamente o sfortunatamente non abbiamo abbastanza lifespan, no? Non potremo vivere abbastanza per riuscire a capire neanche un milionesimo di quello che vorremmo capire, non quello che c'è da capire, che è molto di più, ma di quello che vorremmo capire, sì. Secondo me, quindi...
Meraviglioso.
Abbiamo tutto il tempo del mondo.
Ok, e parlando di innovazione tecnologica, ora lasciamo la parola a Giorgio, che nell'esterna intervista Francesca Luoni, con cui parlerà di quali sfide dovremo affrontare nel futuro per riuscire a proteggere dalle radiazioni gli astronauti che andranno ad esplorare il cosmo.
Ciao amici e amiche di Scientificast, benvenuti, sono Giorgio e sono qui con Francesca Luoni, dottoranda del GSI di Darmstadt. Ciao Francesca.
Ciao Giorgio, ciao a tutti e tutte.
Siamo qui con Francesca oggi per parlare di, per fare un viaggio, diciamo, un viaggio che ci parla, che ci porterà nel sistema solare partendo dalla Terra, e in particolare parleremo di uno dei pericoli che potremmo affrontare in questo viaggio, che sono ovviamente le radiazioni. Ecco, noi siamo abituati a stare sulla Terra nella nostra bambagia, protetti dall'atmosfera e dal campo magnetico terrestre. Francesca, cosa succede appena abbandoniamo questa comfort zone?
Praticamente generalmente sulla Terra abbiamo un certo tipo di radiazione e un certo tipo di quantità di questa radiazione. E noi ci siamo evoluti come specie in modo tale da fare in modo che questa radiazione non sia pericolosa per noi. Il problema quando ce ne andiamo e iniziamo a essere esposti alla radiazione che c'è nello spazio è che questa radiazione non solo è molto di più, ma è anche diversa. Infatti, quando andiamo nello spazio si parla per lo più di ioni, quindi la cosiddetta radiazione alfa in senso più ampio. Quindi parliamo di nuclei di tutta la tavola periodica, in particolare in quantità ragionevoli dai protoni fino ad arrivare al ferro, e in quantità solamente in tracce per quanto riguarda nuclei più pesanti del ferro. In particolare ci sono due tipi di radiazione nello spazio. Il primo è il tipo che emette il Sole durante delle tempeste solari, che sono protoni ed elettroni, ma ad energia molto alta. E il secondo tipo sono invece i raggi cosmici galattici, che sono tutti gli ioni della tavola periodica, come dicevo prima, in quantità ragionevoli fino al ferro, che vengono emessi dalle stelle all'interno della Via Lattica, della Via Lattea, ma anche persino all'esterno della Via Lattea, e poi vengono espulsi durante le esplosioni di supernove e arrivano fino al nostro sistema solare, dove iniziano a seguire le linee di campo magnetico solare e quindi incontrano il viaggio dei nostri esploratori spaziali, sia mentre raggiungono la loro meta, sia sulla loro meta, poi che sia la Luna o sia Marte o chissà un giorno.
Ecco, appunto, quindi come possiamo proteggerci? Diciamo che io non ho grosse aspirazioni di viaggiare nello spazio fino ad altri pianeti, però non si sa mai. Come ci proteggiamo da queste radiazioni?
Allora, ci sono due modi per proteggersi dalle radiazioni nello spazio, e di fatto sono due modi che non è che abbiamo inventato, ma come spesso succede nella scienza, copiamo la natura e rendiamo la tecnologia disponibile. Il primo modo consiste in una cosa che si chiama schermatura attiva, in cui praticamente imitiamo quello che fa la Terra a livello di campo magnetico, quindi creiamo un campo magnetico attorno alla struttura della navicella spaziale, e questo campo magnetico devia la traiettoria delle particelle e quindi non colpiscono poi la struttura e gli esploratori spaziali all'interno della struttura. Tuttavia, lo stato dell'arte della tecnologia non ci permette di utilizzare questo tipo di schermatura per lo spazio. Quindi quello che stiamo sviluppando e quello che stiamo studiando noi ricercatori in questo campo è il secondo tipo di schermatura, che si chiama schermatura passiva. La schermatura passiva consiste invece nel limitare l'altra cosa che fa la Terra per tenerci al sicuro dalla radiazione cosmica, cioè l'esistenza di per sé dell'atmosfera. In questo caso è l'esistenza di materiali molto più densi dell'aria, quindi può essere un qualsiasi tipo di materiale, dall'alluminio di per sé, che è la struttura della navicella spaziale, ad altri materiali come l'acqua o come il polietilene. E l'aggiunta di questi materiali permette rallentare, fermare o frammentare questa radiazione che arriva dalle stelle.
Quindi la prima cosa che mi verrebbe in mente è: prendiamo dei bei blocchi di piombo, no? Come quando facciamo le radiografie e tutto quanto, ci facciamo una bella navicella e via nello spazio.
E invece qua ti devo correggere, perché per quanto possa sembrare controintuitivo, in realtà i materiali migliori per le schermature passive nello spazio sono i materiali leggeri. Il motivo sostanzialmente è che è difficile mandare tanto materiale nello spazio, sia da un punto di vista più banalmente economico, cioè costa di più mandare nello spazio più massa, perché ci costa più carburante. Sia dal punto di vista tecnico-strutturale, nel senso che non possiamo mettere centinaia di metri di materiale attorno agli astronauti come muri della navicella spaziale. Quello che noi dobbiamo fare non è ottimizzare questi processi di rallentamento, fermare e frammentare la radiazione di per sé, ma dobbiamo ottimizzare questi frammenti per unità di massa del materiale. E dalla matematica salta fuori che i materiali migliori sono i materiali leggeri, quindi diciamo i primi materiali della tavola periodica. Per questo dagli anni 90 il polietilene viene concepito come il materiale perfetto per le schermature, perché è leggero, cioè è fatto da materiali leggeri, perché è chimicamente stabile. Nel senso non esplode, non si gonfia, non fa queste cose che non vogliamo che succedano su una
Nello
navicella
spazio.
spaziale. Esatto. E comunque è un materiale economico, ha tutta una serie di vantaggi pratici. Tuttavia, recentemente, nell'ultimo decennio, sono stati fatti parecchi studi, sia sperimentali, sia più teorici. Su materiali ancora più leggeri del polietilene, vale a dire per dire gli idruri di litio, quindi sono fatti di idrogeno, materiale 1 della tavola periodica, e litio, materiale 3 della tavola periodica, che quindi è di fatto praticamente la cosa più leggera che puoi fare dopo l'idrogeno liquido, che comunque non ci piace per via degli svantaggi pratici ovvi che porta con sé.
Come le esplosioni che abbiamo detto che non ci piacciono.
Per esempio, ma anche il litio idruro in realtà non è particolarmente stabile dal punto di vista chimico, che è l'altra faccia della medaglia del litio idruro. Per questo motivo, infatti, durante le nostre campagne sperimentali degli ultimi anni, non solo abbiamo testato il litio idruro e altri idruri a base di litio, come schermanti per la radiazione, abbiamo testato anche gli stessi materiali come avvolti in un mantello di paraffina che ha la funzione di rendere il materiale stabile e di proteggerlo dall'aria circostante, perché di fatto il litio idruro, cioè il litio reagisce con l'umidità nell'aria. E siccome per reagisce intendo esplode, quindi siccome non vogliamo che questa cosa succeda, allora lo mettiamo in questo mantello di paraffina che di fatto è la cera delle candele, che lo protegge. E abbiamo fatto i test e questo materiale in realtà ha mostrato proprietà ottime.
Ottimo, un'ottima notizia. Quindi abbiamo fatto il nostro viaggio, arriviamo tendenzialmente, penso, sulla Luna, come dicevamo, perché è da lì poi Marte e il resto dell'universo. Diciamo, come primo passo la Luna, poi il resto, chi lo sa. Cosa troviamo, diciamo, sulla Luna o su Marte, che non, più o meno siamo lì, come
Sì,
radiazioni?
diciamo, partiamo dalla Luna, che come abbiamo detto a livello cronologico è il primo passo. Per quanto concerne la Luna, il campo di radiazione sulla Luna è esattamente identico al campo di radiazione che troviamo durante il viaggio, quindi nello spazio fra i pianeti, diciamo. Perché la Luna non ha campo magnetico, non ha atmosfera, quindi non c'è nessun tipo di schermatura che la Luna dà. Ce n'è solo uno che è una schermatura, diciamo, geometrica, nel senso che una volta che noi stiamo viaggiando, la radiazione ci arriva tutta attorno al nostro corpo, ci arriva da sopra, arriva da sotto, arriva da destra, arriva da sinistra, di fronte, dietro. Mentre quando siamo sulla Luna, siamo su una superficie, quindi essendo su un pianeta, la radiazione non arriva da sotto, arriva solo da sopra. Quindi la radiazione è di fatto di mezza. rispetto a quella che prendiamo quando siamo in viaggio. Quindi in questo senso è meglio. Però comunque è una radiazione molto, molto, molto più elevata e pericolosa, perché come dicevamo è anche un tipo di radiazione diversa rispetto a quella che troviamo sulla Terra. Quindi quello che è importante fare sulla Luna è utilizzare materiali che troviamo lì, perché il fatto è che se, cioè, più mandiamo materiale nello spazio, più ci costa e più difficile. Quello che è il vantaggio sulla Luna è che sulla Luna siamo pieni della sabbia che c'è sulla Luna, la regolite lunare. Quindi l'idea è di utilizzare questa sabbia lunare per proteggerci dalle radiazioni. Quindi o proprio scavare delle caverne, diciamo, nella Luna, oppure ricoprire la nostra struttura di regolite lunare, in modo tale che poi la radiazione si fermi all'interno di un strato invece molto ampio di regolite che possiamo creare, perché a quel punto non abbiamo più limiti economici e tecnici a quanto materiale possiamo mettere. Poi è chiaro che è più auspicabile utilizzare la regolite lunare sopra le nostre strutture piuttosto che creare delle caverne, perché quando siamo in una caverna di fatto non arriva luce agli astronauti, e noi dobbiamo considerare che comunque stiamo parlando della salute psicologica delle persone che mandiamo sulla Luna, e quindi è importante per loro ricevere sufficiente luce.
Certo.
Quindi è più auspicabile mettere la regolite sopra. La stessa cosa vale, lo stesso discorso vale su Marte, quindi stessa identica cosa, una regolite, una sabbia un pochino diversa, però di fatto stesso concetto. L'unica cosa che è meglio su Marte, cioè la radiazione che riceviamo su Marte è meno della radiazione che riceviamo sulla Luna, perché Marte, pur non avendo un campo magnetico, ha un'atmosfera molto più sottile rispetto a quella che c'è sulla Terra, diciamo in media 10 volte più sottile, addirittura 100 volte più sottile di quella della Terra, e quindi questa atmosfera parzialmente protegge il suolo marziano, ma comunque non sufficientemente per evitarci l'aiuto della regolite marziana.
Ecco, a questo punto, come dicevi, c'è tutta una comunità di scienziati che studia questo problema, e la mia domanda a questo punto è: come si studia una cosa del genere, un argomento del genere, così, diciamo, fuori dalla portata del quotidiano, anche banalmente, come faccio a fare un esperimento o ad avere dei dati a riguardo?
Allora, il problema va affrontato da varie angolazioni. Anzitutto è importante misurare i dati nello spazio, quindi nel senso i dati li abbiamo perché per tanti anni sono state fatte delle misure di radiazione sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi da lì va un po' estrapolato, perché comunque la radiazione, la Stazione Spaziale Internazionale è parzialmente in atmosfera, quindi da lì bisogna estrapolare i dati sul fuori, ma abbiamo anche dati collezionati proprio in spazio aperto, dati collezionati sulla Luna e dati collezionati su Marte dal nostro amico rover Curiosity, che fra le mille apparecchiature che ha addosso ci sono anche detector di radiazioni. Quindi i dati li abbiamo e sappiamo quali sono i numeri, quali sono anche il tipo di radiazione che arriva su questi pianeti. Una volta che abbiamo questi dati, quello che noi dobbiamo fare è praticamente prendere la struttura, cioè quello che si fa è prendere la struttura della navicella o la struttura della caverna o del tipo di base, diciamo, anche vogliamo chiamarlo igloo, che costruiamo poi sul pianeta o sul satellite, e fare una simulazione. In particolare queste simulazioni si chiamano simulazioni Monte Carlo, come Monte Carlo in la diciamo, città-stato. Una volta che si fanno queste simulazioni, uno può fare queste simulazioni prendendo il tipo di radiazione che abbiamo misurato, facendole colpire le nostre strutture complicate e poi capendo come strutturare e quanto materiale utilizzare e in che forme, in che modi, al meglio le nostre navicelle. Tuttavia, queste simulazioni si basano su una descrizione della realtà che sono le formule, i modelli matematici e fisici che noi per uomini scienziati mettiamo dentro. Però questa nostra descrizione della realtà non è perfetta. E quindi quello che è importante fare è comparare quello che i risultati delle simulazioni con degli esperimenti. Quindi dobbiamo fare gli esperimenti sulla Terra. Sulla Terra le uniche macchine che ci permettono di avere una radiazione del tipo quella che c'è nello spazio sono gli acceleratori di particelle. Ora, non so quanti tuoi ascoltatori hanno sentito parlare di acceleratori di particelle, quello a cui di solito pensano tutti è il CERN. Il CERN è sicuramente il più grande del mondo, ma ci sono vari acceleratori di particelle. Per esempio, dove lavoro io, al GSI, il GSI è un acceleratore di particelle. Quindi quello che facciamo noi è usare vari fasci di particelle a varie energie e testare i nostri materiali. Quindi abbiamo usato, per esempio, durante i progetti a cui ho lavorato io, abbiamo utilizzato idrogeno, elio, è stato anche utilizzato carbonio e ferro per ad alte e basse energie, per cercare di capire poi, bombardando questi materiali che vengono utilizzati, quindi i materiali più abbiamo utilizzato i materiali strutturali, cioè l'alluminio, perché l'alluminio è comunque una cosa di cui non ti liberi, è lì perché è la struttura della navicella, quindi devi comunque capire come interagisce con la radiazione, il polietilene, che abbiamo detto il materiale ideale dagli anni 90, i nuovi materiali che hanno proprietà ancora più promettenti, e la regolite della Luna di Marte è stata utilizzata negli ultimi 10 anni. Quindi questi materiali vengono testati al GSI e anche adatti ad altri acceleratori, perché per radiazione meno energetica, quindi particelle meno veloci, è anche possibile utilizzare altri acceleratori, ad esempio acceleratori medicali che abbiamo utilizzato per i nostri esperimenti. E una volta che uno ha il risultato degli esperimenti veri, e quella lì è la fisica, il mondo, è come funzionano le cose, può fare un paragone con i codici, con le simulazioni, e vedere quanto le simulazioni riescono effettivamente a ricreare la realtà. E una volta che sappiamo dove sono i problemi, sistemiamo le simulazioni, così ci possiamo fidare di quello che ci danno come risultato per la situazione vera con l'intera struttura della navicella spaziale, delle nostre basi sui pianeti.
Ok, un'ultima domanda, perché l'hai detto un attimo passando veloce, così come un po' accelerata, ma avete il raggetto della regolite lunare? Esattamente quanta, cioè per anni, sembra che facciamo studi sulla regolite lunare. Quanta regolite lunare abbiamo a disposizione?
Allora, quante scusate, carriole? Faccio sempre questo errore di regolite lunare. Noi abbiamo utilizzato per i nostri esperimenti il simulante di regolite lunare. Cioè, noi sulla Terra abbiamo un po' di regolite lunare, per lo più nei musei, e poi c'è qualcosa che hanno portato giù gli esploratori spaziali dalla Luna effettivamente. Però quello che poi sappiamo noi, grazie a questi campioni, conosciamo esattamente la composizione della regolite lunare, e quindi ci sono delle compagnie che fanno proprio solo questo, ricreano la regolite e la vendono a persone. Onestamente non so chi altro compri la regolite lunare, ma a scienziati...
Secondo me, se indaghiamo bene, qualcuno potremmo trovarlo, che vuole un po' di regolite.
A scienziati come noi che fanno esperimenti di questo tipo. Quindi noi abbiamo comprato tanta regolite lunare, abbiamo comprato, credo, 100 kg di regolite lunare da questa compagnia, e li abbiamo poi irraggiati in delle strutture... Di plastica. E è interessante, fra l'altro, perché da queste compagnie uno può prendere regolite lunare un po' del tipo che vuole, nel senso, ci sono tanti, cioè come sulla Terra, la sabbia che trovi sulla Luna ha una composizione leggermente diversa a seconda di dove la prendi. Cioè c'è la regolite lunare ai poli, poi c'è la regolite lunare nella parte mare, nella parte più terra della Luna, e quindi quella che abbiamo utilizzato noi è la regolite lunare vicino ai poli della parte terra, che è dove si pensa di andare sulla Luna e di stabilizzarsi con una colonia. Quindi noi abbiamo utilizzato questa più realistica composizione. E poi puoi anche chiedere alla compagnia quanto vuoi grosso il diametro della sabbia. Perché in realtà non so, non so se quanto è nota come cosa, però la sabbia che c'è sulla Luna non è simpaticissima, cioè è parecchio pericolosa perché è super sottile. Quindi, a parte il problema di inalarla, per gli astronauti delle missioni Apollo, gli era addirittura entrata nella tuta e aveva irritato la loro pelle questa sabbiettina super sottile. Noi non abbiamo lavorato con quella sabbia così sottile perché è pericoloso per la nostra salute. Abbiamo lavorato con una sabbia un pochino con diametro un pochino più largo, quindi un po' palline, un po' più grosse. composte di sabbia, però comunque non cambia il risultato dello studio.
Ottimo, ottimo. Direi che possiamo ringraziare Francesca per innanzitutto il suo lavoro, perché così se un giorno andremo sicuri e tranquilli a campeggiare su Marte in una delle prossime estati, penseremo a tutti gli scienziati che ce l'hanno permesso, anche quelli che hanno studiato la radioprotezione, e soprattutto la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Grazie, Francesca.
È stato un piacere, è stato un piacere.
Ciao a tutti e ciao a tutte.
Ciao a tutti e tutte.
Bentornati in studio e adesso il momento più atteso della settimana. In questa settimana la barza di grande comicità e ilarità è affidata ad Anna. Anzi, le barze, cara Anna.
Saranno ben due barze perché sono entrambe più tristi del solito e di conseguenza combinandole spero che, non so, mi possiate perdonare a un certo punto. Dunque, sono anche su due argomenti diversi tra l'altro, la prima fisica e la seconda neuroscienze. Dunque, Giuliano.
Perché vogliamo far vedere che siamo multidisciplinari, giustamente, anche nelle
sì,
barze.
Sì, sì, infatti, infatti. Cosa succede all'acqua se un fulmine la colpisce?
Conduce corrente, non so.
Diventa corrente, sì, esatto.
Ah, corrente. Vedi, vedi, io non avevo pensato al gioco di parole, vedi, però ci ero andato vicino.
Esatto, bravissimo. E la seconda, andiamo nel mio campo, perché un neurone viene mandato dal preside? Questa non la sai.
No, non la so.
Perché non sa controllare i suoi impulsi.
Però questa è bella. Questa devo dire che mi piace.
Bene, sono contenta ti abbia fatto ridere.
Sì, apprezzo di più la barzelletta neuroscientifica che quella fisica, devo dire.
È quella più vicina a te, poi hai ragione, anche a me. Quindi.
Sì, sì, quella più vicina alla biologia, quindi apprezzo. Va bene, siamo riusciti ad andare avanti anche nelle barze. E devo dire che Anna, secondo me ti metto tra le top 3 nel raccontare le barze.
Ah sì?
Sì. Okay. Sì, sì. Ci metto anche Simone, che secondo me ha sempre il suo stile a raccontare le barze, e Andrea, direi. Quindi, brava, brava.
Sono molto onorata, sono veramente molto onorata.
Molto brava e non so se è un complimento, sai, sulle barze.
Per me sì. Io lo considero
bene.
Tale.
Ora passiamo invece a qualcosa di un po' più serio. Infatti Anna è stata recentemente a una conferenza su gli infant studies in cui gli hanno insegnato un po' di cose nuove sugli studi infantili. e sentiamo
così.
Un po' cosa, tanto dov'era questa conferenza, poi raccontaci.
Allora sì, sono stata la settimana scorsa, il scorso weekend in Canada, a Ottawa. E dove abbiamo avuto questa conferenza dopo 2 anni, no, in realtà no, molto di più, dopo 4 anni di persona, perché è una conferenza biennale e quindi c'è l'altra l'avevamo saltata. E niente, è stato molto piacevole e tra l'altro volevo cogliere l'occasione per raccontare un attimo ai nostri ascoltatori perché andiamo alle conferenze, che cos'è una conferenza scientifica, cosa succede, a cosa serve, perché non so se ne abbiamo mai parlato, ma è effettivamente è una cosa che non è detto che si sappia, e giusto, noi la diamo per scontata, ma dunque ogni ricercatore ovviamente fa la sua ricerca e ci si tiene in contatto con altri ricercatori che fanno magari cose simili, perché si sa che lo fanno, perché hanno scritto un paper con email o magari con una chiamata ogni tanto, però la vita di tutti quanti ovviamente, come chiunque in qualsiasi campo, è molto busy, quindi cioè, è difficile trovare del tempo per prendersi un momento per discutere o per capire cose più nuove, e poi di solito si leggono i paper, che è una ricerca finita, o comunque insomma un pezzo di ricerca che è arrivato a una conclusione. E invece alle conferenze cosa succede? Alle conferenze tutti i ricercatori di un determinato topic si trovano nello stesso posto, di solito un hotel o un centro conferenze, e sono 3, 4 o 5 giorni di talk e poster, in cui, quindi presentazioni e poster, in cui si parla di tutto quello che le persone stanno facendo in quel momento. Quindi ovviamente non si parla magari di un progetto proprio agli albori, completamente iniziale, però magari si presentano i primi risultati di un progetto di ricerca, piuttosto che qualcosa che è già un po' più avanti ma non è completamente finito, e quindi ci si tiene al passo coi tempi più in fretta e molto meglio, anche perché per le pubblicazioni serve sempre tantissimo tempo, perché ovviamente c'è la peer review, che è tutto il processo che è assolutamente necessario. Però se si vogliono avere nuove idee, nuovi input, avere delle prospettive diverse, perché tu sei dentro la tua ricerca, sei molto concentrato su quello che fai e sul tuo approccio, sulla tua prospettiva, e invece qualcun altro, magari anche che ha un angolo diverso perché si occupa di qualcosa di vicino a te ma non la stessa cosa, può darti una prospettiva nuova. E quindi trovo sempre che le conferenze, e soprattutto di persona, perché purtroppo l'online non è stato capace di sostituirle, anche se speravamo di sì, ma no, e danno sempre questa, non so, freschezza ai tuoi progetti di ricerca, anche perché riesci a avere degli input diversi e in più riesci anche a sapere in anticipo se stai facendo qualcosa di sbagliato, se stai dimenticando qualcosa, perché tu presenti il tuo lavoro e qualcuno arriva e ti dice: ma questa cosa non ci hai pensato? E dici: ah, sì, è vero, effettivamente dovrei considerarlo. E allora ci si migliora la ricerca a vicenda durante le conferenze. E quindi sono andata a fare questa cosa e ho pensato di portare indietro qualcosa di nuovo, quindi qualcosa che ho imparato adesso.
Tra l'altro, se posso aggiungere sull'esperienza della conferenza, che assolutamente condivido, che è, come ti dicevo anche fuori onda, è forse la cosa che mi manca di più della mia precedente vita da ricercatore, proprio le conferenze scientifiche, è che davvero in quei casi tu segui delle conferenze con un'attenzione totalmente diversa, cioè quando sei nella conferenza specifica del tuo campo, a volte la gente si immagina che uno stia lì, magari vada lì per fare vacanza, no? Perché ci sono anche i conferenzieri, quelli che vanno a fare vacanza, purtroppo
ci sono una minoranza,
sì, però tu vai lì, a volte è ininfluente se sei in un bel posto o in un brutto posto, perché alla fine
stai
dentro,
in hotel,
esatto,
e bassi,
dentro una sala conferenze tutto il giorno. Ma la cosa che ti scoccia di più delle conferenze di solito è quando ci sono delle sessioni parallele e a volte non riesci a vedere due talk che ti interesserebbero.
L'odio.
E quindi è proprio un concetto diverso, no, di conferenza, perché è qualcosa che davvero può fare la differenza nel tuo lavoro. E l'altra cosa, che questa secondo me è un po' emerso soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 15-20 anni, che se tu vai a una conferenza di un topic trovi persone con anche diversi background, quindi non so, chimici, fisici, biologi, matematici, informatici, neuroscienziati, che affrontano la tematica tutta con elementi diversi che tu non puoi avere. Quindi finché non hai queste occasioni di incontro, che magari hai raramente nella vita di tutti i giorni, ti mancano proprio dei pezzi. È un valore aggiunto incredibile. Poi a volte, non sempre, perché a me è capitato raramente, si fanno anche in posti belli e a latere della conferenza riesci magari anche a visitare qualcosa, ma più che altro a conoscere meglio le persone con cui poi nascono i network dei progetti europei, delle collaborazioni a livello accademico, e i rapporti personali che si creano a volte ti fanno comunque la differenza anche al di là del topic. Quindi c'è anche questo aspetto sociale che si è perso probabilmente negli anni delle conferenze online che ci sono stati nel recente passato, e spero che adesso, insomma, tornino a verificarsi in forza.
È verissimo, è verissimo. E poi con l'occasione spesso si riesce a incontrare dei ricercatori con cui non riusciresti in realtà mai a parlare, perché magari sono completamente in una parte diversa del mondo e non ti capiterebbe mai di incontrarlo per caso, o nella tua rete di conoscenze della tua università o delle tue due o tre università con cui sei in contatto, quest'altra persona dall'altra parte del mondo non c'è. E quindi senza le conferenze si rischiano di creare delle bolle, delle sottobolle, che già l'università è un po' una bolla, però si creano delle sottobolle che si rimbalzano tra le conoscenze che continui ad avere, quindi sono sempre le stesse idee che girano. Invece andare a una conferenza è un pochino come, non so, mettere tutti in una pentola, scuotere, mescolare, e poi si ritorna tutti al proprio posto. E quindi sì,
E poi incontri le rockstar della scienza, quelli che a volte, sì, io mi ricordo oltre, quando ero, sì, dottorando a una conferenza, che avevo questo paper cartaceo tra le mani che aveva fatto la differenza nel mio dottorato, che volevo farglielo autografare al ricercatore che era lì. Poi mi sono reso conto che forse sarebbe stato un po' fuori luogo, però cioè, l'istinto è proprio quello di... cioè incontri una persona che magari ti ha veramente aperto la testa su certe cose.
Assolutamente sì, e ci puoi parlare. Tranquillamente, cioè a meno che non sia una brutta persona, che anche qua è una minoranza, capita, ma può succedere, quello. Purtroppo sì, capita, di solito ti rendi conto che niente, è una persona esattamente come te, un ricercatore come te, e vai lì, gli chiedi un'opinione, te la dà volentieri e basta, tutto molto rilassato, molto aperto. Quindi insomma, le conferenze sono molto importanti e non sappiamo se ne va mai parlato, ma sono in realtà essenziali per riuscire a migliorare il lavoro di ricerca e a dargli un bel boost, e sì, semplicemente renderlo migliore, rendere tutti i ricercatori migliori e portare avanti la comunità scientifica più che la tua ricerca personale, ecco. E ti fa anche sentire parte di un tutto più... cioè, perché alla fine noi le cose che facciamo spesso magari sono piccoline, ogni tanto ti perdi, cominci a pensare, ma a cosa serve questa piccola cosa che sto facendo? È abbastanza... non riuscirò a risolvere questo problema enorme nell'arco della mia vita, quindi cosa faccio, cosa non faccio? E invece andare a una conferenza ti fa sentire, sì, è vero, la tua parte magari è piccolina, ma è importante, è essenziale, sono tutte piccole, ma quando le metti insieme
di un quadro generale,
diventa,
certo,
una cosa bellissima. Esatto. E quindi questo è il motivo per cui le conferenze sono belle, e ovviamente quindi è interessante sapere dove si sta andando e cosa sono gli ultimi risultati. Magari non saranno definitivi, però sono sicuramente interessanti per andare avanti. E quindi volevo raccontarvi di un paio di cose interessanti che ho trovato a questa conferenza riguardo appunto allo development, lo sviluppo infantile. Allora, una riguarda una misura di eye tracking, quindi c'è una macchina che ci permette di misurare dove il bambino sta guardando e la dimensione della pupilla, quindi quanto cambia, quanto è più grande o più piccola la pupilla in risposta a diversi stimoli. E quindi questa si chiama comportamentale come studio, perché fai vedere delle cose e misuri, anche se in realtà non è esattamente comportamentale, perché comunque è automatica, spesso il movimento degli occhi è automatico e soprattutto anche la pupilla. E invece un altro studio di cui voglio parlarvi riguarda neuroscienze, e uno studio MRI, quindi con la risonanza magnetica, che è quello che faccio anch'io, e appunto sui bambini e sul come riconoscono le facce, i volti. Allora, il primo studio riguarda i bambini tra gli 8 e i 10 mesi, e cercavano di misurare come i bambini riescono a imparare da delle informazioni nell'ambiente. Se queste sono, quindi come trattano delle informazioni che sono informative, ti permettono di predire cosa succederà dopo, quindi danno informazioni sull'ambiente, su cosa succede, rispetto a come trattano, come rispondono a delle informazioni che sono non informative, quindi non ti dicono niente. E il modo in cui hanno fatto questo, mostravano ai bambini un gruppo di 4 oggetti nel centro dello schermo. I 4 oggetti erano tutti uguali tra di loro per ogni trial, quindi l'hanno fatto tante volte, hanno presentato tante volte questi oggetti, ma ogni volta gli oggetti erano diversi, ma all'interno della stessa presentazione erano tutti e 4 uguali. E questi oggetti potevano fare una di due cose: o si spostavano ognuno agli angoli dello schermo, a un angolo diverso, quindi i 4 oggetti si muovevano nei 4 angoli, e poi in uno dei 4 angoli compariva una cosa interessante per il bambino, ma ovviamente uno dei 4 angoli a caso, oppure in alternativa, nella condizione informativa, diciamo, tutti e 4 gli oggetti del centro si spostavano nello stesso angolo, che era quello dove poi sarebbe comparsa la cosa interessante per il bambino. Quindi questi oggetti potevano dare una di due informazioni: o essere completamente informativi al 100%, oppure essere al 0% informativi, quindi non ti davano nessuna informazione. E nei diversi trial, la cosa che restava costante, diciamo, nel decidere se gli oggetti presentati erano informativi oppure no, era la loro forma generale, quindi alcuni potevano avere degli spike, quindi erano delle forme, potevano essere molto appuntite, quindi molto sharp, oppure morbide, quindi con delle curve invece con delle punte, tutto molto concavo, convesso e morbido. Gli oggetti morbidi erano quelli informativi, gli oggetti appuntiti erano quelli non informativi. E hanno visto, oppure vabbè, diciamo in questo esempio poi hanno ovviamente fatto il controbilanciato le condizioni, e hanno visto che già dopo soltanto 8 trial i bambini avevano imparato a riconoscere la differenza tra questi due tipi di oggetti. Quindi era anche complessa come informazione, perché il colore cambiava, la forma cambiava, ma l'unica cosa che restava costante era se c'erano caratteristiche appuntite oppure ammorbidite, nell'essere informativi o meno. E hanno visto che questo riconoscimento e questo apprendimento si vedeva anche a livello appunto della grandezza delle pupille. La grandezza delle pupille è determinata da molte cose diverse, la luminosità piuttosto che quanto qualcosa è interessante, piuttosto che quanto ci stai prestando attenzione. Ma se tu organizzi l'esperimento bene e tieni costante la luminosità e quindi quello non cambia, la grandezza delle pupille cambia soltanto in risposta a quanto ti interessa quello stimolo. E hanno visto che si stringevano le pupille in risposta allo stimolo informativo, in anticipo. Quindi i bambini stavano processando già in anticipo questa informazione e sapevano che quella cosa sarebbe stata più informativa per loro, mentre non prestavano attenzione agli oggetti appuntiti, ad esempio, che non sarebbero stati informativi. Quindi, per me era molto interessante, perché dimostra, diciamo, che i bambini stanno già facendo delle computazioni molto complesse e si vede in modo automatico nel cervello che riescono in 8 trial, quindi cioè in pochissimo tempo, a già estrarre dei pattern molto complessi dall'ambiente.
Beh, scusami, l'età era 8-10 mesi?
Sì.
Quindi in quel range lì, quindi 8-10 mesi, si parla di comunque bambini che sì, non camminano ancora e hanno iniziato a muoversi un po' da relativamente poco.
Sì.
Quindi sono proprio fasi super iniziali. Sono l'età forse intorno agli 8 mesi cominciano ad afferrare gli oggetti, no? 7 mesi?
Sì, forse prima. Anche sì, appunto, forse appena prima, sì, 7, 6, sì. Poi magari sai, sono le prese diverse, esatto. Quella super grossolana, quella stanno cominciando a rifinire la loro presa, però sì, in quel periodo.
Ah, interessante, poi non sapevo che la pupilla, vedi, meccanicisticamente io pensavo che si regolasse solo come un diaframma, che non fosse legato anche all'interesse delle cose.
No, è legato perché dipende dalla posizione dalle connessioni, perché è connesso con il sistema attentivo e quindi di conseguenza viene influenzato da quest'altro sistema, è tutto molto interconnesso, quindi si è scoperta questa cosa che è molto interessante. E la seconda ricerca è sempre più o meno sulla stessa idea del fatto che i bambini, anche se per molto tempo si pensava fossero a tabula rasa fondamentalmente, dovessero imparare tutto da zero, in realtà non è così. E in più, appunto, quello che mostrava la prima ricerca con l'eye tracking è che i lobi frontali, quindi tutta la parte del cervello che riguarda l'attenzione piuttosto che la pianificazione, la memoria di lavoro, tutte queste strutture si chiamano in inglese executive function, funzioni esecutive, quindi tutto ciò che è di controllo, non fosse online, si diceva, fino a oltre il primo anno, cioè insomma che arrivasse molto dopo, e quindi è come se quasi fossero spenti o fosse attività un po' casuale intanto che il cervello imparava. Invece già questo risultato, esempio dell'eye tracker, mostra che non è così, cioè il cervello è già attento, quel sistema di attenzione è già attivo e sta funzionando molto bene, anche perché riesce a imparare, riesce a prestare attenzione nel modo giusto. E anche questo altro risultato di cui vi parlo ora, che invece è stato misurato con la risonanza, va nella stessa direzione. In questo caso c'era questa ricercatrice dell'MIT che ha fatto degli scan ai bambini tra, nel suo caso erano tra i 2 e i 18 mesi nell'MRI, intanto che mostrava volti oppure parti del corpo, oggetti o scene. Allora si sa da tanto tempo che negli adulti ci sono alcune aree del cervello che rispondono in modo preferenziale ai volti, cioè non rispondono soltanto ai volti, però quando si va a fare il contrasto tra volti e altre cose, quelle 3 aree rispondono molto più forte ai volti piuttosto che ad altre cose, quindi oggetti, parti del corpo o scene. E queste 3 aree sono, vediamo se riesco a descriverlo, una si trova nella parte ventrale del cervello, quindi praticamente se continuate sotto il mento, andate dritto, diciamo, indietro, verso la nuca, più o meno su quest'area qua, e verso, più verso la nuca, lì dietro, e è la, fa parte della... della sistema visivo.
No, per completezza di informazioni volevo dire ai nostri, ai nostri ascoltatori che tu stai facendo un sacco di gesti per farli capire esattamente queste zone del cervello, e io ti vedo in webcam e sto vedendo. Vabbè,
tu capisci, esatto, bene.
Dovremmo avere una GIF, no, di te che fai questi movimenti, sì, in cui fai vedere le zone del cervello, molto bello, sì, scusami.
Ops. Scusate, chiedo scusa, quando vi incontrerò di persona vi rifarò i movimenti per le zone del cervello. E quindi quella è la parte appunto ventrale, è molto fortemente collegata alla percezione visiva. E altre 2 aree invece sono una sopra l'orecchio, quindi non sto facendo gesti, solo sopra l'orecchio, e un'altra invece sulla parte frontale del cervello, mediale, quindi diciamo frontale nel centro. Nella metà. Queste 3 aree quindi sono molto legate alla percezione dei volti, però si sa che fanno cose un po' diverse. Appunto, la prima era legata proprio alla percezione, all'identificazione, e le altre 2 invece sono legate alla capacità di valutare una situazione sociale o di capire le intenzioni degli altri, delle altre persone, quindi è un po' più un'analisi sociale piuttosto che una percezione del volto in sé. E ovviamente è per quello che puoi rispondere di più ai volti, perché noi leghiamo tutte queste analisi sociali a qualcosa che abbia un volto, perché siamo abituati anche a fare questo e lo impariamo. E allora lei ha misurato e ha detto, ok, vediamo se anche i bambini, gli infant, hanno questa preferenza per i volti in queste 3 aree, e a che età compare. E si è scoperto che c'è già anche a 2 mesi, quindi queste 3 aree già a 2 mesi hanno una preferenza per i volti. E la cosa però interessante è che questa ragazza voleva testare se era vera l'idea che queste aree si sviluppano in serie, quindi prima impariamo la parte percettiva, poi impariamo le altre 2, quindi la parte sociale, di valutazione sociale, quella delle intenzioni. E i suoi risultati in realtà sono stati estremamente interessanti, perché sembra quasi che succeda il contrario. La parte, l'area del cervello che era meno specifica per i volti era quella percettiva. Le altre 2 erano già invece molto specifiche e non c'era una correlazione con l'età.
Ma quale può essere l'interpretazione, quindi, di questa cosa?
Allora, siamo ancora molto agli inizi, cioè, di cercare di capire queste cose, però, tra l'altro, è in linea con quello che sto trovando io, anche nei miei risultati mi stupivo, che le aree percettive sembrano essere un po' in ritardo rispetto a quello che pensavamo nello sviluppo, sono meno simili agli adulti di quel che pensavamo, e una nostra ipotesi piuttosto personale, in realtà ancora non l'abbiamo testata, però la nostra possibile interpretazione è che in realtà se la percezione è meno precisa all'inizio, quello che puoi ottenere è di sviluppare delle rappresentazioni del mondo che sono meno legate a dettagli precisi e sono più magari piuttosto, non so, se una mano fa questo movimento succede questa cosa, piuttosto che questa mano specifica.
Astrae, cioè, abbiamo il concetto. Bisogno.
Esatto, sì. E quindi potrebbe essere che stia succedendo esattamente questo, che le aree ovviamente di valutazione sociale sono già attive e sono già interessate perché sono già più attive dai volti, perché i volti sono la costante nelle nostre interazioni sociali. Per quanto riguarda invece l'aspetto percettivo, e beh, in realtà non è importante sapere esattamente tutte le caratteristiche di un volto preciso, anzi è peggio, perché noi abbiamo bisogno di rappresentare queste interazioni sociali, ma in realtà qualsiasi cosa, a livello più astratto, cioè dobbiamo essere poi in grado di generalizzare che non è che questa cosa vale solo per mamma e papà, perché sono i due volti che io conosco, no, vale per qualcosa che abbia la forma di un volto. E poi pian pianino ci pensiamo a rifinire i dettagli, che sono importanti ma dovrebbero non forzare il learning, l'apprendimento prima del tempo. È un pochino come, non so se tu, comunque per gli ascoltatori che magari sanno di deep learning, l'algoritmo impara e sceglie, c'è una strada che segue per imparare, e però può capitare che impari una rappresentazione male perché finisce, diciamo, in una strada che lo porta a una soluzione ottimale per quel piccolo problema lì, ma che poi non si generalizza ad altre cose. E invece è una cosa che idealmente, quando bisogna apprendere qualcosa e si vuole poi generalizzare, si vuole avere una rappresentazione astratta, bisogna assolutamente evitare di finire in questi minimi locali, si chiamano, quindi questa rappresentazione che va benissimo per il piccolo compito locale che stai svolgendo, ma che poi non è utile per risolvere altro. È ancora un'ipotesi la nostra, ovviamente non è testata, però insomma questo è quello che stiamo pensando.
La conoscenza di questi meccanismi, a parte che mi ha stupito che a 2 mesi che un bambino è quasi cieco ancora, cioè ci vede, ma ci vede molto da vicino, no? Ci sia già comunque questa, si è già attiva l'area. Però...
A due mesi in realtà ci vede piuttosto bene. Quando nasciamo siamo mezzi ciechi, sì. Però a 2 mesi già meglio.
Com'è più o meno il range visivo a 2 mesi?
Guarda, non mi ricordo i numeri precisi, però cioè, a 20, 50 centimetri cioè, noi non potremmo praticamente dire la differenza.
Ok.
Sì, cioè si sta ancora sviluppando, però non è molto male, non è malissimo. Che poi in realtà, volendo, è interessante che tu abbia tirato fuori questo, perché è la stessa ipotesi che si ha sul perché all'inizio sia così blurred, sia così sfumata e messa male, tra virgolette, la visione, perché potrebbe essere in realtà perché anche aiuta il cervello a sviluppare appunto una cosa meno... Sì, comunque scusa, stavi dicendo...
No, ma è interessante anche questo, perché rientra tutto in quello che ti volevo chiedere, perché è più... Si capisce, no, come funziona il nostro cervello nelle prime fasi dell'apprendimento. Io penso che forse potrebbe avere un'applicazione nello sviluppare algoritmi che imparino in qualche modo, cioè questo può essere la base per adesso, visto che ne parlavamo anche prima per quanto riguarda le meduse, fare degli algoritmi tra virgolette bio ispirati a un meccanismo di learning dell'essere umano.
Secondo noi sì. E tanto è vero che adesso a fine agosto vado a un'altra conferenza che invece si chiama Computational Neuroscience, che riguarda esattamente questo: come possiamo prendere il deep learning, quindi gli algoritmi, e i risultati di neuroscienze e metterli insieme per aiutarsi a vicenda, quindi fare degli algoritmi che imparano qualcosa e vedere se lo trovi nel cervello, e viceversa, cosa sappiamo del cervello che possiamo traslare, andare a usare negli algoritmi per migliorare il modo in cui imparano. E d'altronde gli algoritmi di deep learning che abbiamo adesso funzionano così bene anche perché sono partiti dai risultati di neuroscienze. Poi, dopo un po', si sono, diciamo, spostati e si stanno molto di più concentrando su altri dettagli. Però la spinta iniziale era stata data dal fatto che qualcuno aveva sviluppato un algoritmo di deep learning, di machine learning, che si era ispirato al modo in cui la visione funziona negli esseri umani. Aveva sfruttato la stessa strategia e di colpo ha avuto risultati incredibili.
Sì, ci sono anche tutto il campo, ad esempio, della visione neuromorfa, ad esempio, anche nel campo della robotica. So che è una cosa che si utilizza, è molto studiata, sì, è molto affascinante. Molto affascinante, davvero. E ti comunico che abbiamo sforato, ovviamente.
È colpa mia, è colpa mia, tu eri rimasto nei
per
tempi,
questa volta, ragazzi, mia. Devo dire che non è del tutto colpa mia, ma è anche un po' colpa tua, cara Anna.
Un po' tanto, è tutta colpa
un
mia.
Un po' di logorrea.
Mi sono entusiasmata troppo.
No, hai fatto bene. Mia. Infatti, secondo me è un argomento veramente molto interessante. Poi il campo che unisce poi la neuroscience alla parte di computational è affascinante, io starei ad ascoltare e a parlarne per ore, ma dobbiamo concludere l'episodio, quindi li dai tu o li do io i contatti?
Allora, ci trovate su tutti i social, ci trovate su Facebook, Instagram, Telegram, che abbiamo il nostro canale Telegram, che io purtroppo non frequento troppo, ma è molto molto
gruppo,
attivo.
Gruppo Telegram. Vedi, sì. Come poi vedi. Credo ci sia anche un canale, se non sbaglio, dove vengono pubblicati gli aggiornamenti del sito, no?
Sì, hai ragione, sì, c'è anche quello, sì. E, c'è la nostra email, che non mi ricordo, tu la ricordi?
Che è info@scientificast.it.
Grandissimo,
questa è facile.
Non ero pronta. Fateci sapere, chiedeteci le vostre domande, che noi siamo sempre felici di rispondere.
Finalmente, contattateci su tutti i nostri canali con suggerimenti, domande. Spesso gli argomenti trattati negli episodi originano anche proprio da domande degli ascoltatori che ci fanno nel gruppo Telegram o anche su altri social, Facebook, Twitter o Instagram. Solitamente devo dire Facebook le domande, o Facebook o email ci arrivano,
sì.
A quanto ho visto, no?
Ogni tanto anche Telegram, io ho risposto a un paio di domande
su Telegram, sì, lì arrivano proprio suggerimenti anche. Tra l'altro, a proposito che parliamo di Telegram, su Telegram mi hanno chiesto un approfondimento, non mi sono dimenticato di voi, ma preparerò direi un contributo esterno, un episodio intervistando una persona che ci parlerà di dove andare a pescare, e si parlerà proprio di pescare il pesce più sostenibile di stagione. Se ne è parlato qualche episodio fa, e quindi una breve guida al consumo consapevole di pesce, ecco, e la faremo, è in programma, sto stalkerizzando la persona, ma lo facciamo, quindi ve lo prometto. Per il momento io vi direi anche buona estate, perché io credo che ci potremmo risentire tipo a settembre.
Probabile.
Ad agosto mi sciolgo e di solito non registro. Non so tu, Anna, ma cercherò di...
Ci risentiamo a settembre con i risultati dell'altra conferenza, così.
Ah, giusto, è vero. Anna, torni dopo, a fine agosto hai la conferenza e poi ci porterai gli aggiornamenti.
Perfetto.
Bene, da parte mia, buona estate a tutti e al prossimo episodio. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.